Ave Maria, cari fratelli e sorelle che siete in ascolto e che siete sintonizzati con Radio Buon Consiglio. Benvenuti al nostro appuntamento mensile, alla nostra tavola rotonda. Il titolo di questa sera è Il Gregge di Cristo sotto attacco. Parleremo appunto della persecuzione anticristiana. Lo faremo con il dottor Quinto, Danilo Quinto, giornalista e scrittore, che è stato al centro ed è tuttora al centro di una spiacevole vicenda in cui testimonia con la sua vita la fedeltà a Cristo. Buonasera, dottor Quinto. Intanto la
Buonasera.
saluto. Poi abbiamo con noi anche il dottor Giulio Loredo. Inizialmente la trasmissione avremmo dovuto farla con il dottor Silvio Della Valle, che è il responsabile dell'osservatorio sulla cristianofobia. Però per problemi di salute ha dovuto declinare appunto l'invito all'ultimo momento e per fortuna abbiamo il dottor Loredo, presidente dell'Associazione Tradizione Famiglia Proprietà, che svilupperà una riflessione su questo tema. Buonasera, grazie per essere intervenuto, dottor Loredo.
Buonasera a te, buonasera a tutti i nostri cari ascoltatori.
Dunque, probabilmente e compatibilmente con gli impegni potremmo avere anche più tardi la possibilità, da vedere appunto in itinere durante la trasmissione, di un intervento da parte di padre Serafino Lanzetta, e speriamo che appunto possa collegarsi con noi. Dunque, l'argomento di questa sera è la persecuzione anticristiana. Danilo Quinto è testimone di questa persecuzione in prima persona, perché dopo essere stato il tesoriere del Partito Radicale per tantissimi anni, ha avuto una conversione. Si è avvicinato alla fede e poi ha avvertito evidentemente l'incompatibilità di continuare la sua attività all'interno del Partito Radicale con la fede cristiana. E a motivo di questa sua conversione è tuttora oggetto di una persecuzione vera e propria da parte dell'entourage radicale. Dottor Quinto, ci vuole raccontare un po' la sua storia?
Sì, innanzitutto ringrazio di questo invito e saluto anche gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, ricordando che Radio Buon Consiglio è stata una delle prime emittenti che ha voluto anni fa raccontare la mia storia. Chi ci ha
Particolare televisione, in particolare la televisione, abbiamo fatto due servizi su di lei.
Ricordiamo insieme quella bellissima intervista che lei mi fece e poi le ore che abbiamo trascorso insieme prima e dopo quell'intervista. Le ricordo sempre un grande piacere e affetto. Voglio dire tre cose innanzitutto. La prima è che chi tra gli ascoltatori vuole leggere la mia storia che io ho raccontato nei miei libri, eccetera, ma se vuole leggere uno scritto recentissimo che la racconta in sintesi, ma molto bene perché è scritto da un grande giornalista che è Maurizio Blondet, può andare sul sito di Maurizio Blondet, e lì c'è scritta la mia storia. La seconda cosa che voglio dire è che io personalmente non mi sento perseguitato nello stesso modo in cui sono perseguitati i cristiani, che a decine, se non a centinaia di migliaia, sono perseguitati nel mondo. Io sono un povero peccatore, una piccola cosa di fronte a loro, e mi inchino di fronte a loro che soffrono in quei paesi, che in tutto il mondo, soprattutto nei paesi musulmani, come testimoniano tutti i rapporti, che soffrono le persecuzioni di ogni tipo, fisiche, spirituali, morali, di ogni tipo, e vengono anche ammazzati. La terza cosa che voglio dire come premessa è che a me quello che mi importa testimoniare adesso, ma da quando è iniziata la mia conversione, poi questo mio sentire profondo si è naturalmente rafforzato perché nel corso del tempo, perché la conversione è un processo lento e che si deve confermare quotidianamente, e che io, come ho scritto oggi commentando sul mio sito alcune vicende, a me quello che importa è che i miei nemici si salvino. Io amo i miei nemici, sono, lo riconosco, i nemici di Cristo, ma io li amo. Prima che Marco Pannella morisse ho scritto e ho diffuso anche un video rivolgendogli un testo che ho intitolato Lettera d'amore a Marco Pannella. Chi vuole la può cercare su internet. E quel testo credo che esprima il mio sentire più profondo. La piccola persecuzione che io ho vissuto insieme alla mia famiglia sta durando da molto tempo, da 15 anni. Non è che prima io, da tesoriere del Partito Radicale o da partecipe protagonista della storia radicale per oltre 20 anni, non sentissi la mia personale incompatibilità con quel mondo. La sentivo, ma ero un debosciato, non avevo la forza e il coraggio di abbandonare quel mondo. La forza e il coraggio me l'ha data Dio, attraverso lo strumento di una persona che ho conosciuto, che poi è diventata mia moglie, che dopo un anno mi ha dato un figlio. Io sono rimasto ancora un po' di tempo nel Partito Radicale, anche perché non avevo alternative di lavoro e avevo una responsabilità grande di persone, di organizzazione molto forte che gestivo. Sono stato subito dopo il mio matrimonio, la nascita di mio figlio, soprattutto quando nacque mio figlio, Pannella, invece di diffuse la notizia, Pannella invece di dirmi una frase amichevole o affettuosa, mi convocò a una riunione la mattina dopo. E quello era un segno di stacco e di lontananza dalla mia vita. Lui aveva capito, Pannella, che avevo scelto la libertà. Avevo scelto di non essere più soggiogato da lui, dagli uomini, ma di affidarmi a Dio nelle mie scelte. Rimasi ancora lì per un anno e poi ebbi un ultimo colloquio con Pannella, annunciando le mie dimissioni. Gli chiesi i miei diritti di lavoratore, perché avevo lavorato 20 anni a prestazione occasionale, e quindi chiesi la mia liquidazione, come sarebbe stato, chiunque l'avrebbe fatto. Lui tergiversò, poi la negò, e quando io mi resi conto che non mi avrebbe dato la liquidazione, non avrebbe riconosciuto quindi nessuna pensione, io all'epoca avevo quasi 50 anni, adesso ne ho 63, iniziai la causa di lavoro con le procedure che la legge stabilisce, e qualche mese dopo, invece di una risposta alla mia richiesta, fui raggiunto da una telefonata della Procura della Repubblica di Roma, che mi accusava di aver praticamente rubato gli stipendi, e l'accusa era la denuncia di appropriazione indebita dei miei stipendi che erano scritti nei bilanci approvati dai congressi e erano a conoscenza di tutti. Tenete conto che io in 10 anni di tesoreria, di responsabilità enorme, in cui ho gestito decine di milioni di euro, ho avuto a che fare con centinaia di fornitori, non ho mai avuto una contestazione dal gruppo dirigente radicale, né scritta né verbale. Si accorsero che ero un ladro, come Pannella mi definì pubblicamente. Io lo querelai, ma naturalmente la querela fu archiviata, quando io mi dimisi. E in quell'incontro Pannella cercava in tutti i modi di trattenermi, ma io ero fermo nelle mie convinzioni. Ormai avevo seguito un'altra strada, lo strumento che Dio mi aveva dato, che mia moglie, che è originaria di Monte Cassino, aveva consentito che io riprendessi il cammino che avevo lasciato 40 anni prima. Quindi ho iniziato, mi ero confessato dopo 40 anni, avevo iniziato ad andare a messa quotidianamente, avevo iniziato a leggere il Vangelo, mi si apriva un mondo di libertà, di fede, di comprensione che la vita terrena è assolutamente fuggevole e quello che vale è la vita eterna e soprattutto vale conquistarsela con il comportamento, con la tenacia, con la sopportazione anche delle sofferenze, la partecipazione alle sofferenze che ha avuto Cristo. Quindi con questa denuncia, dicevo, si aprì un primo processo. Io sono stato condannato in primo grado a 1 anno e 10 mesi per questi stipendi di cui tutti hanno conoscenza, sia in primo grado che in secondo grado che in terzo grado. I giudici hanno eluso la conoscenza di un articolo del codice penale che è fondamentale, è l'articolo 50 se non sbaglio, che è quello del consenso dell'avente diritto. In pratica e molto semplicemente vuol dire che chi è a conoscenza di un fatto, in questo caso i miei stipendi, che tutti conoscevano nella loro entità, non può rivalersi su colui che li ha presi. Io sono stato condannato senza applicare questo articolo che impedisce una condanna sostanzialmente e sono diventato un caso di giurisprudenza. Dopo la condanna in primo grado, che mi infliggeva anche una provvisionale di 200.000 euro da pagare, che corrispondeva esattamente agli stipendi dei miei 10 anni, arrivò l'ufficiale giudiziario naturalmente, noi allora abitavamo a Bari, in una casa ammobiliata da chi ce l'aveva affittata, e dovemmo sgombrare questa casa. Mio figlio aveva 4-5 anni e si aggirava per questa casa vuota ed è una cosa che non auguro a nessuno. Poi la sentenza fu riformata in appello fu ridotta la condanna a 10 mesi con pena sospesa e non menzione, i 200.000 euro non sono stati chiesti, tolta la provvisionale esecutiva, eliminata in appello e la sentenza è stata confermata in Cassazione. I radicali non hanno fatto un'azione civile ancora, non so se sono scaduti i termini, comunque anche se la facessero, non sono in grado di pagare un euro a questi signori perché non possiedo nulla, non possiedo una casa, non possiedo una macchina, non ho, come è accaduto per altri tesorieri, come hanno scritto i giornali, non ho comprato diamanti all'estero, non ho comprato lauree, ho vissuto del mio lavoro cercando di farlo il meglio possibile. Naturalmente poi tutti gli anni successivi sono stati per me una purificazione perché ho dotato i radicali dei mezzi, del denaro necessario per vivere, per fare le loro campagne. In 10 anni di autofinanziamento soltanto ho fatto in modo che i radicali incassassero 50 miliardi solo di autofinanziamento, poi ho valorizzato i loro beni attraverso un imprenditore che ha acquistato i loro beni, ha acquistato parte di Radio Radicale, il 25%, ha acquistato un provider nel 99, questo imprenditore mise a disposizione dei radicali una cifra molto consistente di oltre 40 miliardi acquistando queste cose. Naturalmente io non, personalmente non ho ricevuto nessun tipo, neanche un grazie da parte di Pannella, non ho avuto nessun introito da questa valorizzazione dei beni. Quindi questa è l'origine della mia conversione, è la prima parte di questa storia, poi ci sono tutti gli anni seguenti che sono stati anni durissimi, forse avremo occasione di accennare a qualcosa nel corso di questa trasmissione.
Certo. Bene, il Partito Radicale, dottor Loredo, è stato tra quelle forze operative che hanno favorito l'affermazione dell'ideologia gender. Oggi questa forma di persecuzione è molto forte e si traduce anche in una forma di persecuzione fisica in alcuni casi, quando c'è anche in una forma di persecuzione fisica in quando appunto c'è una resistenza anche pacifica e una protesta civile contro questa ideologia, però pressoché diciamo generalizzato in tutta Europa, ce ne può parlare?
Sì, certo, no, non solo in tutta Europa, ma anche nel mondo, negli Stati Uniti. Io personalmente sono stato vittima diverse volte, però quando Papa Benedetto XVI ha popolarizzato, non lui non ha coniato il termine, ma lo ha certamente popolarizzato, cristianofobia, cioè questo odio contro i cristiani, lui ha individuato quattro aree dove questa cristianofobia si faceva sentire. Uno, i paesi a maggioranza islamica. Due, i paesi dove c'è ancora una certa forma di comunismo, per esempio Cina e Cuba. Tre, alcuni paesi dove impervia quello che lui chiamava un nazionalismo rivoluzionario, e per esempio l'India. Noi sappiamo che anche in India c'è molta persecuzione di stampo induista contro il cristianesimo. E poi per ultimo, però, forse quella che ci tocca più da vicino, è la persecuzione dell'ambiente di quello che lui ha chiamato poi diverse volte la dittatura del relativismo, cioè questo relativismo che per il quale tutto è relativo tranne un punto. I cattolici non hanno ragione, i cattolici non hanno il diritto di proclamare la verità, non hanno il diritto di proclamare la loro fede. In questo contesto che si verifica questa vera e propria persecuzione delle lobby, chiamiamole così per usare il termine giornalisticamente in uso, anche se non è tanto propria, le lobby LGBT, cioè quelle lobby che oggi ad ogni livello portano avanti la ideologia LGBT, cioè l'omosessualismo, l'ideologia di genere, eccetera. Noi vediamo che sempre di più c'è una intolleranza verso le persone che non la pensano come loro, verso le persone che difendono invece la morale, sia una morale naturale, sia soprattutto una morale fondata sulla fede cattolica, sulla rivelazione, sulla legge di Dio. Per esempio le nostre associazioni, perché l'associazione TFP, Tradizione, Famiglia, Proprietà, esistono in molti paesi, in diversi paesi noi portiamo avanti queste azioni sempre in modo strettamente pacifico e legale, di contrasto a queste nuove tendenze. E per esempio facciamo campagne pubbliche di distribuzione di manifesti, distribuzione di foglietti, eccetera. In tantissime occasioni, a me è capitato 4-5 volte, ma in tantissime occasioni siamo stati vittime di vere e proprie aggressioni da parte di questi militanti LGBT, veramente inferociti, cioè, voglio dire aggressioni proprio fisiche, che hanno richiamato poi l'intervento delle forze dell'ordine. Perché, ecco, non possono tollerare che qualcuno dica una cosa che sia contraria o almeno diversa della loro ideologia. Mi ricordo una campagna, ero lì per un convegno giovanile organizzato dalla nostra associazione in Olanda, e dopo il convegno siamo andati nella città di Nijmegen, come la chiamano in olandese, per protestare pubblicamente contro un cartello che favoriva i rapporti omosessuali, c'erano due omosessuali che si baciavano, eccetera. Quindi una cosa assolutamente impropria, soprattutto in un luogo pubblico. Ci hanno aggredito fisicamente. Beh, anzitutto faccio un mezzo passo indietro. Ben tre tipografie si erano rifiutate di stampare i nostri comunicati stampa, che semplicemente protestavano, ripeto, in modo assolutamente pacato, pacifico, legale, però protestavano contro questa esibizione. Tre tipografie si sono rifiutate perché temevano ritorsioni da parte delle lobby LGBT. Poi una quarta tipografia, molto amichevolmente, ha accettato di fare il lavoro, purché non ci fosse nessuna traccia scritta, cioè niente ricevuta, niente fattura, tutto sotto banco. Ebbene, arriva il momento, il giorno di questa manifestazione, siamo andati di fronte alle stazioni di treno, dei treni. Abbiamo iniziato la manifestazione subito dopo, attaccati da un centinaio di questi militanti, alcuni dei quali inferociti. Noi eravamo una quindicina, poi una o due persone della mia età, anche io ho 63 anni, e poi tutto il resto giovanissimi. Curiosamente, insieme ai militanti delle lobby proprio LGBT, c'erano anche militanti delle vecchie realtà comuniste, con tanto di maglietta di Che Guevara, falci il martello, eccetera. Quindi una sorta di patto fra queste forze rivoluzionarie per attaccarci. C'era presente la polizia, che non ha fatto nulla, e ci hanno spiegato perché non hanno fatto nulla. Perché dicevano: se noi mettiamo la mano addosso ad una di queste persone, immediatamente scatta nei nostri confronti un processo disciplinare interno alla polizia, che può facilmente sfociare poi in una causa penale contro di noi. Quindi abbiamo le mani legate. Quindi vediamo un paese, Olanda, però posso darvi esempi di altri paesi. Un esempio, Olanda, dove, punto uno, non c'è libertà di stampa, cioè le tipografie hanno paura di stampare certe cose per paura della ritorsione di queste lobby. E due, la polizia ha le mani legate. Ora, queste sono caratteristiche tipiche di una dittatura. Una dittatura che, per quanto non si vedano per strade gli stivali che marciano, è una dittatura nella essenza, cioè una ideologia che si impone, non per la convinzione dottrinale, cioè non perché presenti argomenti che convincono una maggioranza, ma con la paura e l'uso della forza. Questo è tipico di una dittatura. Questo ci è successo tante volte negli Stati Uniti, in Brasile. Do un altro esempio qui in Italia. Un paio di mesi fa abbiamo partecipato, non organizzato, ma partecipato ad una manifestazione alla stazione della metropolitana di Porta Venezia. L'anno scorso c'è stata la famigerata sfilata omosessualista, non oso chiamarla col nome che loro stessi si danno perché è totalmente sbagliato. E avevano dipinto la fermata della metropolitana di Porta Venezia a Milano con i colori dell'arcobaleno, dicendo che era un omaggio a questa manifestazione omosessualista che poi sarebbe stata poi tolta. Invece è rimasta e fino ad oggi la fermata, la stazione della metropolitana di Porta Venezia è tutta dipinta con i colori dell'omosessualità. Ora, abbiamo partecipato ad una manifestazione organizzata da altre associazioni pro famiglia, un gazebo con persone che distribuivano un manifesto, un comunicato stampa, anche in questo caso molto pacato, molto tranquillo, molto, molto sereno, nessun insulto, niente del genere. Immediatamente siamo stati attaccati da un gruppo, una cinquantina, una sessantina di questi militanti, sicché è dovuta intervenire la polizia, ha fatto una sorta di cordone di sicurezza attorno al nostro gazebo e la manifestazione che sarebbe dovuto essere di contatto col pubblico si è svolta, cioè è finita in una chiacchierata fra noi stessi, circondati dalla polizia, che poi si è comportata benissimo, per carità, però non ci ha permesso nessun contatto col pubblico proprio per paura di questa violenza. Quindi vediamo come esiste una persecuzione nel momento in cui uno non è più libero di manifestare, ripeto per l'ennesima volta perché è così, in modo interamente pacato, pacifico, tranquillo, con argomentazione dottrinale, eccetera. Dal momento in cui non si è più libero di manifestare questo di pubblico, siamo in presenza di una persecuzione, di una dittatura. Senza parlare poi di casi veramente agghiaccianti, come vescovi, addirittura un cardinale in Spagna portato a giudizio perché aveva osato dal pulpito leggere dalle Sacre Scritture alcune frasi riguardanti la condotta omosessuale. Ora, o un cattolico è libero di non solo leggere, applicare, ma anche proclamare la parola di Dio, o siamo in presenza di una dittatura. Tutto questo conferisce un contenuto veramente impressionante alle parole di Papa Benedetto: siamo di fronte ad una vera dittatura del relativismo. Ora, la parola dittatura da noi è associata alle realtà del secolo scorso, soprattutto al nazismo, al comunismo, un po' al fascismo, nei confronti dei quali scatta una sorta di orrore immanente, cioè basta menzionare il nazismo che immediatamente scatta una sorta di rigetto radicato. Invece questa dittatura, che sotto certi profili è anche peggio, non suscita questa stessa reazione, il che vuol dire che chi la manipola, chi la diffonde, è molto scaltro, perché sa produrre in alcuni casi un certo effetto psicologico, in altri casi un altro effetto psicologico. E questo è il clima nel quale oggi noi cattolici dobbiamo muoverci. Ecco, in due parole.
Come per esempio il caso del dottor Quinto, che appunto è stato definito da Pannella un ladro, Pannella è stato querelato, ma questa querela non ha sortito effetti. Attualmente, poi ce ne parlerà quando verrà il suo turno, per aver definito un membro del Partito Radicale servo sciocco, il dottor Quinto si trova adesso a dover affrontare certe situazioni giudiziarie. Bene, dottor Loredo, lei diceva benissimo, la paura di ritorsione da parte dei tipografi, la paura di incorrere in un processo disciplinare da parte delle forze di polizia che dovrebbero semplicemente fare il loro dovere, e la dice lunga su come queste forze cosiddette libertarie sono tutt'altro che forze di libertà, sono, come giustamente ha ricordato lei, portatrici di totalitarismo piuttosto che di libertà di pensiero, libertà e rispetto umano. Leggere frasi, ha ricordato anche che leggere frasi di condanna che sono scritte, sono presenti nella Sacra Scrittura, della pratica omosessuale, della omosessualità che viene definita dal catechismo della Chiesa Cattolica come una tendenza intrinsecamente disordinata, sembra essere diventato anche un reato. Allora io su questo vorrei chiedere a Padre Serafino, che abbiamo in linea, e sono molto contento che sia riuscito ad intervenire, sia un commento sulla da parte appunto di alcuni uomini di Chiesa che quando affrontano questo argomento e pubblicamente ripetono, condannando l'omosessualità, gli insegnamenti di nostro Signore Gesù Cristo, possono trovarsi appunto si possono trovarsi in situazioni spiacevoli. Qualche volta, come è successo anche qui in Italia, sacerdoti sono stati addirittura rimossi dai loro vescovi, ed è la cosa che più sbalordisce, forse ancora di più rispetto a quest'atto di rimozione decisamente ingiusto da parte appunto di un membro della gerarchia. Quello che ancora, diciamo, desta più meraviglia è il silenzio delle gerarchie più alte rispetto a questi fatti. Questo ci atterrisce ed è ancora più agghiacciante dell'immobilismo e della paura da parte di quelle persone che sono succubi della teoria del gender, delle lobby LGBT. Allora, un commento su questo, Padre Serafino, e anche forse un ricordo che la persecuzione anticristiana è una persecuzione che ha radici ben più lontane dai nostri tempi, perché comincia con la venuta di Gesù Cristo sulla terra.
Sì, saluto tutti gli amici che sono in ascolto di questa trasmissione. E un commento mi chiedevi, Claudio, sulle posizioni della gerarchia, circa la teoria del gender e la paura poi di poter, dire qualcosa in merito. Beh, adesso stiamo assistendo ad una cosa molto scabrosa, cioè al fatto che in relazione a questi abusi gravissimi che crescono a macchia d'olio nella Chiesa Cattolica, abusi commessi da prelati, da vescovi o da sacerdoti, da cardinali, da qualche cardinale, come abbiamo saputo, i quali hanno poi una matrice comune, che è l'omosessualità, tali abusi vengono descritti come pedofilia, e ci si attesta soltanto su questo tema, il tema della pedofilia, però non si vuole affrontare il vero problema, come è stato messo a fuoco da diversi giornalisti, anche diverse altre persone, che il vero problema, anche grazie a Dio, dei prelati, il vero problema a monte è l'omosessualità. È l'omosessualità perché l'80% dei casi di abusi, ormai è chiaro, è statistico, riguarda non bambini, ma riguarda adolescenti, e quindi si tratta non di pedofilia, ma di si tratta di omosessualità, perché le vittime abusate sono poi maschi adolescenti e quindi dell'età dopo l'età della pubertà. Si tratta di un problema molto serio. Perché tutta questa reticenza nell'affrontare il problema? Sicuramente perché siamo un po' tutti noi vittime di questa ideologia che ormai prende sempre più piede, l'ideologia del genere che viene confusa con la dignità della persona. Io credo che a monte c'è una incomprensione del valore vero della dignità della persona, perché dignità della persona riguarda un soggetto, un essere umano creato da Dio a sua immagine e somiglianza, mentre dignità oggigiorno viene declinata come un dover rispettare l'essere umano per quello che vuole essere, per quello che decide di essere, perché l'essere umano è sempre un fine, mai un mezzo. E quindi qui la dignità della persona viene stravolta praticamente, perché non si tratta più di una dignità che riguarda la persona in quanto persona, una dignità ontologica, ma si tratta di una dignità che riguarda invece la volontà della persona. La persona in quanto volente, in quanto sceglie qualcosa, in quanto vuole diventare qualcosa. Quindi la dignità della persona viene confusa con i diritti della persona, con quello che la persona desidera, quello che la persona vuole essere e così via. Da un'accezione ontologica si passa ad un'accezione sociologica della dignità della persona. E quindi, considerando diciamo, la dignità della persona come il rispetto di quello che la persona vuole essere, abbiamo ridotto, cioè ci siamo ridotti al silenzio nei riguardi di questa ideologia che purtroppo è un'ideologia che denigra la vera dignità della persona, perché fa dell'uomo quello che l'uomo fa dell'uomo le sue voglie, quello che l'uomo decide di essere di volta in volta, quello che vorrebbe diventare, quello che magari poi nega il giorno dopo perché non si sente più di essere quello che avrebbe desiderato essere e così via. Siamo purtroppo vittime di una accezione di dignità della persona che non è più quella cristiana, così come intesa dai padri della Chiesa, ma è un'accezione di dignità che deve molto a Kant, il quale trasforma il concetto cristiano di dignità, che è il fatto di essere creati ad immagine e somiglianza di Dio, e l'uomo perde la dignità quando pecca, con una dignità che invece riguarda la natura in quanto tale. E quindi una dignità che riguarda la persona che diventa sempre fine e mai mezzo. Quindi tutto ciò che la persona decide di essere, tutto ciò che la persona vuole essere, questo è degno della persona. Siamo vittime di questo concetto moderno di dignità che denigra, che difatti lascia da parte il vero concetto cristiano di dignità, che appunto dicevo. Una dignità che riguarda l'uomo in quanto fatto da Dio. Dovremmo ritornare a questo concetto di dignità come declinato dalla Sacra Scrittura, dai padri della Chiesa, per poter anche avere la forza di denunciare un male che purtroppo attanaglia la nostra società, che è questa teoria del gender, e per avere anche la forza all'interno della Chiesa di non attribuire il problema di questi abusi gravissimi che emergono di volta in volta, di giorno in giorno, ad una sorta di generico clericalismo, ma avere la forza di denunciare il vero problema che è appunto, come è stato detto da alcuni, ed è il vero problema che è alla base di tutto, che è l'omosessualità, cioè l'abuso su maschi minorenni, ma non bambini. Bene, detto questo, un riferimento, una parola sul sulla persecuzione al cristianesimo, sulla persecuzione che nasce con il cristianesimo. Direi che il modo migliore per affrontare questo tema è dire che la persecuzione di fatti nasce con il cristianesimo. C'è una parola molto bella di Tertulliano, un grande scrittore ecclesiastico del IV secolo, il quale dice che con la nascita della verità nacque anche l'odio per essa. Con la nascita di Gesù Cristo nasce subito anche l'odio nei confronti di Gesù Cristo, e lo si vede in modo molto chiaro con Erode. Erode, il quale, avendo saputo dai magi che è nato un re, un nuovo re, e non potendo tollerare che un nuovo re gli possa in qualche modo usurpare il prestigio e il trono, vuole subito mettere fine a questo nuovo re, a questo bambino, anche se inerme, eccetera. E quindi la strage degli innocenti. Quello che ci colpisce è proprio questo, cioè che dopo un po', dopo che Gesù è nato, dopo un po' di tempo, massimo 2 anni, subito una strage violentissima, e una strage che si accanisce contro i più inermi, i più deboli, i bambini innocenti, i santi innocenti, perché in quel bambino, in quei possibili bambini, Erode voleva scorgere, voleva trovare il nato re, quindi annientarlo immediatamente. Però è quello che è importante capire questo, che è di fatti Tertulliano ha ragione, è con la nascita della verità che nasce l'odio per essa, l'odio nei confronti di Cristo, dei cristiani, cioè di quelli che seguono Gesù Cristo, nasce per il fatto che Gesù ha portato nel mondo la verità. Chi è dalla verità ascolta la mia voce, dirà Gesù a Pilato. Chi vuole conoscere la verità deve seguirmi, deve ascoltare il mio messaggio, la mia dottrina, e quindi conformare a questa dottrina la vita. Per cui se si è dalla parte della verità, se si è dalla parte di Gesù, necessariamente ci si scontra con la persecuzione, con un mondo, con una ideologia, con un potere politico, eccetera, che non può tollerare la verità, perché l'insidia più grave in questo mondo relativista, in questa cultura relativista, è proprio la verità. Il relativismo nega fondamentalmente che ci possa essere una verità assoluta, e quindi il relativismo odia assolutamente la possibilità che ci sia una verità che poi metta fine al relativismo stesso. Per cui si muove guerra alla verità. Essere di Gesù, essere seguaci di Gesù, significa essere pronti alla persecuzione, e questo lo dirà poi San Pietro, per esempio. Chi vuole, lo dirà poi San Paolo, lo manifesterà San Paolo con la sua vita, con la sua predicazione, con la sua sofferenza, con la sua persecuzione, e lo manifesteranno i primi martiri del cristianesimo. Basti pensare al martire Santo Stefano, il primo martire, il quale professa la verità di Gesù e quindi deve affrontare il martirio. Perché? Perché Gesù non ha diritto di cittadinanza, perché la verità che è Gesù e che Gesù ha annunciato, questa verità non ha diritto di cittadinanza nel mondo. Ma lo stesso Gesù non ha diritto di cittadinanza, perché ce lo dice il prologo di Giovanni: venne tra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto, venne nella sua proprietà, in ciò che era suo, perché Dio è il creatore di tutte le cose, e Dio manda il figlio nella sua proprietà, ma i suoi non l'hanno accolto, e vogliono disfarsi di lui. I vignaioli omicidi vogliono disfarsi, vogliono prendersi la proprietà della vigna, e uccidono anche l'erede, uccidono il figlio, perché possono diventare loro eredi. Quindi è Gesù in fondo che non è tollerato. Perché non è tollerato? Perché lui è la verità. Però è qui il nocciolo della questione. Se vogliamo rimanere nella verità, se vogliamo avere la verità che diventa luce della vita, allora dobbiamo scegliere Gesù. Però scegliendo Gesù dobbiamo essere anche pronti alla persecuzione, che è inevitabile, ma diventa un segno del fatto che siamo sulla strada di Gesù, stiamo seguendo veramente Gesù e non una idea, una ideologia, un potere umano. Sì.
Bene, grazie Padre Serafino, anche perché indirettamente lei ci ha ricordato con questo intervento come la verità evangelica sia proprio la linfa della nostra azione anche sociale e che poi si apre in tutti gli altri campi dell'esistenza umana. Voglio ricordare intanto ai radioascoltatori che questa è una trasmissione in diretta, per cui è possibile intervenire telefonando al numero 444-395-391, scusate, preceduto dal prefisso 0825, quindi ripeto 0825-444-391, ed è possibile anche inviare messaggi con WhatsApp allo stesso numero. Abbiamo qui una domanda di un radioascoltatore, Eliseo, che vorrei rivolgere a Padre Serafino, ricordando però che faremo un altro giro di domande per i nostri ospiti, ma ricordando contemporaneamente che sono le 21:55, quindi le risposte cortesemente un po' più sintetiche per rientrare più o meno nei termini. Quindi Eliseo chiede, e la domanda la girerei a Padre Serafino, cosa deve pensare un cristiano quando sempre più prelati, da cardinali a semplici sacerdoti, si mostrano in pubblico con sciarpe color arcobaleno?
Beh, difatti non saprei se cardinali, non ho dati, ma forse gli altri nostri ospiti possono dirlo, se cardinali si vestono con sciarpe arcobaleno, però quello che è un dato di fatto è che molti sacerdoti o anche prelati in genere appoggiano questa teoria e loro stesso magari indossano questi segni come sciarpe o bandiere, sventolano bandiere arcobaleno. Come rispondere a questo problema? E chiaramente è una cosa che non può essere accettata, perché significa fare nostra, fare propria questa ideologia, l'ideologia arcobaleno dell'unità di tutti i colori, cioè l'unità di tutte le diversità, eccetera. Non va bene, ma io ritornerei a quello che ho detto poc'anzi. Come mai c'è questo sbandamento? Perché c'è questa confusione di lingue? Il catechismo ci dice una cosa e in realtà se ne insegna un'altra, e si cerca di andare oltre il catechismo. Si pensava anche, credo, di andare oltre il catechismo nello scorso sinodo dei giovani, poi improvvisamente c'è stata una retromarcia e tutti si sono allineati, dai più importanti cardinali agli ultimi scribacchini del sinodo, per dire no, non si cambia niente, il catechismo rimane la regola, e quanto scritto nel catechismo rimane la nostra dottrina sulla omosessualità, eccetera eccetera, anche se nel documento finale il problema non viene affrontato. Ma come mai questa confusione di lingue? Perché ci sono dei problemi a monte. Io individuerei il problema centrale in questa confusione che c'è circa il concetto di dignità della persona, dignità che da dignità biblica e patristica viene invece intesa come dignità filosofica, secondo una nozione di dignità che ci viene da Kant fondamentalmente. E confondendo la modernità con il dato rivelato da Dio, alla fine abbiamo ridotto la Chiesa ad una Babele, dove parliamo le lingue del mondo ma non sappiamo più intendere la lingua di Dio. Quindi è ora che si faccia un po' di chiarezza e si ritorni a parlare una lingua comune, ma per parlare una lingua comune bisogna conoscere la grammatica comune, che è la grammatica della lingua, cioè la dottrina della fede, e bisogna questa dottrina bisogna adeguarsi con l'intelletto, con la volontà e con la vita.
Ecco, io vorrei solo aggiungere una cosa che per continuare un po' lo spunto di riflessione precedente, che la dichiarazione al vertice che nulla cambia, quindi una dichiarazione che tende a dare una certa tranquillità, non è poi conforme all'attività pratica, perché nell'attività pratica molto sta cambiando e anche questo contrasto, a mio avviso, mi sembra una caratteristica proprio dei regimi totalitari. Ma torniamo un attimo al dottor Quinto. A proposito dei due pesi e due misure a cui faceva riferimento verso la fine del suo intervento il dottor Loredo, ho ricordato ai radioascoltatori della sua vicenda giudiziaria per aver definito qualcuno servo sciocco. Può dirci qualcosa, Aldo?
Sì, lo dirò tra breve. Volevo innanzitutto, se mi consente, salutare con grande affetto Padre Serafino, che non vedo da qualche anno, anche se ci scriviamo ogni tanto per email.
Io sono in collegamento da Nilo e la ringrazio molto. Saluto anch'io di cuore.
Prego. Grazie, Padre Serafino.
Sì.
Ecco, io prima di rispondere a questa domanda di quello che avverrà tra qualche giorno di questo processo, il 16, anzi invito gli ascoltatori, sappiano gli ascoltatori che le udienze dei tribunali sono pubbliche, quindi il 16 a mezzogiorno, Piazzale Clodio, Roma, Palazzo B, Aula 5, primo piano. Io ho partecipato a 8 udienze, erano tutte vuote di persone queste udienze, ero solo. Spero che qualcuno venga a vedere. Adesso dirò alla fine di questo breve intervento di che cosa si tratta, però mi preme dire una cosa rispetto alle cose che ho ascoltato, soprattutto a un'affermazione che ha fatto Padre Serafino relativa alla verità, e io credo che questo sia, diciamo così, almeno questo lo sento io profondamente. Il connotato del cattolico, soprattutto di un convertito. Se un convertito non coltiva la verità, cioè non coltiva Cristo, non è un convertito. E da questo punto di vista io devo dire una cosa, mi sento di dire una cosa che ho detto più volte in questi anni nei miei libri, ho tentato di dire pubblicamente nei miei articoli. Ho partecipato un paio d'anni fa a un'assemblea a Milano che si intitolava Crimini radicali. E io ho esordito in quell'intervento, questo esordio è stato poi commentato in maniera, erano cattolici naturalmente coloro che assistevano a questa assemblea, dicendo che piuttosto che crimini radicali si dovevano chiamare crimini cattolici. E mi spiego. E so che quello che sto per dire è una cosa che va un po' controcorrente, che mi auguro faccia meditare qualcuno, faccia riflettere qualcuno. Si racconta, e lo raccontano più fonti, che quando pochi istanti prima di morire, Pannella abbia circondato, come si sa, nel suo appartamento da tante persone, in questa esibizione pubblica, della sua, diciamo così, agonia, abbia detto a chi lo circondava questa frase: tranquilli compagni, abbiamo vinto. Ed è una frase assolutamente vera, che Pannella, per come io l'ho conosciuto in tanti anni, ha vissuto. Pannella era una persona molto intelligente. Pannella si è, e quindi la sua ideologia, si sono insinuati nella società italiana, ma anche in quella internazionale, su un terreno molto fertile. Quell'ideologia ha vinto perché i cattolici, o gran parte di loro, sono stati complici di quell'ideologia. Questo i carnefici sono anche i carnefici cattolici dei cattolici. Quando Mario Palmaro nel 2001 scrive sul Timone un articolo in cui ricorda che il presidente del Consiglio dell'epoca e i ministri cattolici avevano firmato la legge sul divorzio e sull'aborto, cattolico che Mario Palmaro, che purtroppo non c'è più, fu attaccato moltissimo dai cattolici, da molti ambienti cattolici. Se ne potrebbero citare tanti di esempi di questo tipo. Ma Palmaro diceva una verità. Quella legge, quelle leggi furono votate, furono sottoscritte dai ministri cattolici e quei referendum dei radicali furono votati favorevolmente dai cattolici che volevano divorziare, dai cattolici che volevano abortire. Ci sono oggi tanti cattolici, si fa per dire naturalmente, che sono favorevoli sia all'eutanasia sia al matrimonio omosessuale, che è stato promosso in Italia da un presidente del Consiglio, delle unioni civili sto parlando, del presidente del Consiglio che si definisce cattolico, è votato da un amplissimo schieramento di cattolici. Questa è la verità. E la verità non si può occultare. Le organizzazioni LGBT e dell'ideologia radicale in Italia, il Partito Radicale è stato promotore della, diciamo così, dell'affermazione dell'ideologia omosessuale politicamente sin dai primi anni 70 con un'organizzazione che si chiamava Il Fuori. Le organizzazioni LGBT fanno il loro mestiere, sono i cattolici che non fanno il loro mestiere, che non chiedono ai sacerdoti, ai loro vescovi, ai cardinali di riferimento di leggere nelle chiese la Sacra Scrittura che parla dei comportamenti omosessuali. È abolita, non se ne parla, come non si parla dell'inferno, come non si parla del purgatorio, del paradiso, non si parla dei nuovissimi. Pensate a uno come me che ha abbandonato la chiesa per 40 anni e poi si ritrova in una chiesa in cui non si parla delle fondamenta del cristianesimo, non si ricorda che la chiesa è nata sul sangue dei martiri, come diceva padre Serafino. Anche rispetto a quello che diceva Benedetto XVI, dittatura del relativismo, sì, è vero, il suo pontificato è stato soprattutto questo, principi non negoziabili, ma a mia memoria non ha mai Benedetto XVI ricordato le responsabilità dei cattolici, non ha mai richiamato le responsabilità dei cattolici nei comportamenti della loro vita quotidiana, del loro approccio anche politico alle cose della politica, del loro voto in politica. Non rispettava? Non credo, perché aveva avuto la dimostrazione da storico, da teologo, da papa, che negli ultimi 40 anni questa ideologia ha trovato il terreno fertile di una chiesa allo sbando, che è stata sempre più allo sbando, e per questa ragione questa ideologia si è insinuata dentro la chiesa. Ci sono gli abusi, c'è l'omosessualità, c'è la perversione in molti suoi esponenti. Così come c'è tanta presenza di sacerdoti, di ordini, di congregazioni che sono perseguitati. Stanno iniziando adesso a trasferire i sacerdoti di santa dottrina. Hanno già iniziato da anni a fare epurazioni di congregazioni floridissime come le Francescane dell'Immacolata. Hanno commissariato di recente Famiglia Christi, 7 sacerdoti e 13 seminaristi. Questi sono fatti, così come sono fatti rispetto all'ideologia di cui stiamo dibattendo e dei persecutori, certamente che hanno fatto il loro mestiere, ci sono i persecutori cattolici che li hanno accompagnati. Un persecutore dei cristiani, dei cattolici che vogliono stare nella sequela di Nostro Signore, sicuramente, lo dico con tutto il rispetto, padre Lombardi, che ha definito, ha detto di Pannella, la sua morte, dobbiamo fare i conti con l'eredità spirituale di Pannella. un persecutore dei cattolici è sicuramente Monsignor Paglia, che ha parlato di spirito di Pannella, ma non ne ha parlato sulla pagina del Corriere della Sera, ne ha parlato in un convegno nella sede del Partito Radicale, Monsignor Paglia. Per quanto riguarda l'uomo vestito di bianco, ha definito Emma Bonino la grande italiana, l'ha invitata in sala Nervi davanti a 6.000 bambini, a Emma Bonino, l'uomo vestito di bianco. Scusate se lo chiamo così, ma non riesco a dire il suo nome. Ecco, perché questo mi ha fatto molto male, voi lo capirete, con la mia storia personale mi ha fatto molto male che il Papa abbia così accreditato e legittimato una delle maggiori protagoniste dell'ideologia antiumana di questi decenni. E lo dico con grande rispetto, perché anche il Papa potrebbe convertirsi, come capita a tutti, e con grande rispetto anche nei confronti di Emma Bonino, per cui io, come ho detto all'inizio, io mi sono posto un obiettivo intimo per la mia salvezza personale: pregare per i miei nemici in ginocchio davanti a Dio. Io li amo, i miei persecutori, li amo insieme alla mia famiglia, a mia moglie, a mio figlio, perché so che questa sofferenza che ci hanno dato in tutti questi anni queste persone è una sofferenza che mi ha sempre più avvicinato alla verità e a Cristo. Se non avessi avuto questa sofferenza non avrei vissuto il cristianesimo come umilmente l'ho vissuto, accettando qualsiasi tipo di umiliazione. Quindi per me questa è una parte di verità a cui tenevo molto di dire. Volevo anche dire, rispetto a questo, che rispetto alla situazione che si sta vivendo, è sicuramente una situazione di grande purificazione complessiva. Diceva Padre Serafino, chi abbraccia la croce di Cristo sa, che l'ha detto Cristo stesso, che andrà incontro a una possibile persecuzione. Questa è una verità di fede. Però insieme a questo c'è anche una speranza. La speranza che la grande purificazione porti a una chiarezza, alla separazione tra il bene e il male. Insomma, non ci dobbiamo fare abbattere, lo dico soprattutto agli ascoltatori. Io, per esempio, nel mio piccolo, il 16 gennaio sarò sereno, assolutamente sereno. So che verranno a consolarmi tanti amici anche da fuori Roma, dove si terrà questo processo. Le due parole sono state scritte nel mio primo libro, che a proposito delle persecuzioni dei cattolici che fanno ad altri cattolici fu rifiutato da 4 editrici cattoliche italiane. Si chiamava quel libro Da servo di Pannella a figlio libero di Dio. Da servo di Pannella, io stesso mi definivo servo, e ho scritto quelle due parole rivolte a un ex deputato radicale in corsivo. Non sono stato rinviato a giudizio per decreto nel 2012, ho avuto notizia di questa denuncia nel 2012, dopo 4 anni di silenzio sono stato rinviato a giudizio nel 2016, si sono svolte 8 udienze, sono stati ascoltati i testimoni che ho portato, perché ho scritto quelle due parole. Quelle due parole sono una metafora, come la potevo usare con tutto il confronto che non dovrei fare, ma per capirci, l'ha usata Goldoni, è una metafora. Io a quell'ex deputato radicale voglio bene, lo conosco da 40 anni, era un servo sciocco come lo ero io in tutti quegli anni in cui sono stato nel Partito Radicale. Poi ho visto anch'io dov'era, dove stava la verità, e auguro anche a lui di vederla un giorno e di smetterla, di continuare a servire un'ideologia che ha fatto tantissimi danni a più di una generazione.
Grazie, dottor Quinto. Certo, colpisce e anche un po' lascia l'amaro in bocca. L'atteggiamento, mi permetto di dire, forse spingendomi un po' troppo, involontariamente uso questa, addolcisco un po' la pillola, insomma, diciamo questo atteggiamento involontariamente parziale di una magistratura, perché se si passa impunemente sopra ad una querela per diffamazione dopo aver ricevuto l'insulto di ladro e poi per la definizione di servo sciocco, così come lei giustamente ne ha precisato il senso e il significato, si fa un processo che dura tantissimo, e beh, insomma, allora mi sembra che c'è molta confusione non solo nella Chiesa ma anche nella magistratura, perché i giudizi andrebbero un po' uniformati e i criteri di giudizio andrebbero un po' uniformati. Bene, allora continuiamo ancora ricordando che però le risposte dovrebbero essere piuttosto sintetiche, no? E abbiamo accennato alla, abbiamo ascoltato la storia del dottor Quinto, e quindi sicuramente tutti abbiamo il dovere di pregare per lui, in particolar modo il giorno 16, quando ci sarà quest'ultima udienza, quindi alle ore 12, e auspichiamo che le cose vadano benissimo, visto che è l'ora dell'Angelus, e quindi lo affidiamo alla Madonna. Abbiamo anche accennato alle caratteristiche persecutorie delle lobby LGBT, e ancora tanto ci sarebbe da dire. Però ecco, il tempo non ce lo permette, solo brevemente vorrei al dottor Loredo rivolgere questa domanda. Ecco, dalla persecuzione culturale in alcuni casi si passa ad una vera e propria persecuzione fisica, e i tentativi di stemperare, diciamo così, questa persecuzione fisica attraverso dei compromessi, possiamo definirli così, non sempre sortiscono gli effetti desiderati, e mi sto riferendo agli ultimi avvenimenti accaduti in Cina, dove i vertici del Vaticano hanno stipulato un accordo con i rappresentanti del governo cinese per quanto riguarda la nomina dei vescovi. Ecco, noi sappiamo, lo ricordo agli amici radioascoltatori, che in precedenza c'era un atteggiamento di rottura, perché giustamente la Chiesa rivendicava la sua libertà nella scelta dei vescovi cinesi. Rispetto a questa scelta, il governo cinese aveva sempre preteso di esprimere il suo gradimento, e per questo c'era una situazione di rottura. Recentemente c'è stato questo accordo, ma accordo, compromesso, che cosa ha prodotto, dottor Loredo?
Ecco, con molto piacere rispondo, non prima di salutare anch'io con molto affetto padre Serafino, che da tanto tempo anch'io non vedo. Allora, per capire cosa sta succedendo in Cina, bisogna sapere che lì, pur essendoci un sistema economico piuttosto liberista, anzi ultraliberista, a livello politico, sociale e anche culturale, la Cina è ancora un regime totalitario e stampo comunista. Quindi il controllo è l'essenza del comunismo a livello operativo. Concretamente, già dagli anni 50 il governo comunista, cioè il governo, dobbiamo ricordarlo pure questo, è dominato dal Partito Comunista, cioè il Partito Comunista che attraverso il Comitato Centrale del Partito Comunista, che si manifesta poi nell'Assemblea del Popolo, che sarebbe il Congresso, e nel governo, il partito governa tutto il paese. Già dagli anni 50 ha voluto controllare anche la Chiesa, fondando la cosiddetta Associazione Patriottica dei Cattolici Cinesi, chiamata a volte la Chiesa Patriottica. Cos'è questa Associazione Patriottica? Non è altro che una sorta di Dipartimento per Affari Religiosi dello stesso governo di Pechino, quindi è un dicastero del governo che è comandato dal rappresentante per gli affari religiosi del Partito Comunista. Quindi non si tratta di una chiesa indipendente, non si tratta di una chiesa a contenuto strettamente spirituale, apostolico, eccetera. È una chiesa totalmente sottomessa allo Stato, dipendente dallo Stato, comandata dallo Stato. Per esempio, cos'è la conferenza episcopale cinese? È una riunione dei vescovi patriottici che si riunisce una volta all'anno, convocata dal Partito Comunista, nella quale riunione i vescovi devono sentire cosa ha da dire il rappresentante per gli affari religiosi del partito, che viene per dare loro, per così dire, i punti programmatici per l'anno che inizia. I vescovi e i sacerdoti che non accettano, quindi dagli anni 50, che non hanno accettato questa sottomissione al governo, al partito, formano quello che si chiama, in un linguaggio più giornalistico che vero, la Chiesa clandestina. Dico più giornalistico che vero perché ovviamente si tratta di una semi-clandestinità, cioè si sa chi è, si sanno dove vanno, eccetera. Da sempre c'è stata una fortissima persecuzione del governo contro questa chiesa cosiddetta clandestina, che è quella autentica, ecco, questo è il punto da sottolineare, perché è la chiesa fedele a Roma, fedele alla tradizione, fedele all'autorità costituita. E quindi da parte del Vaticano c'era stata sempre una politica molto ferma nei principi, cioè non accettare la cosiddetta Chiesa patriottica e accettare invece la Chiesa detta clandestina, che era quella fedele a Roma. E in pratica la politica poi aveva delle sue sfumature, per esempio un certo numero di vescovi patriottici sono in realtà in comunione con Roma, cioè sono segretamente in comunione con Roma, quindi c'è una piccola fascia grigia, una piccola zona grigia tra una chiesa e l'altra. Comunque il principio era stato sempre mantenuto. L'Associazione Patriottica dei Cattolici Cinese non riconosciuta, invece la chiesa cosiddetta clandestina è vista come l'autentica Chiesa di Cristo in Cina. Questo è stato ribaltato con l'accordo firmato pochi mesi fa tra il Vaticano e il governo della Cina, cioè si è riconosciuto come Chiesa Cattolica in Cina l'Associazione Patriottica, che costringendo i cattolici detti clandestini di adeguarsi alle strutture della Chiesa Patriottica. Addirittura diverse autorità, sempre fra virgolette clandestine, sono state sostituite da vescovi patriottici, alcuni dei quali tra l'altro sposati, perché in queste pseudo chiese poi non è che vanno mantengano molto certe tradizioni della Chiesa latina, della Chiesa romana. E soprattutto questo punto che tu, Claudio, hai menzionato perfettamente, che è quello della nomina dei vescovi. Quando perché ovviamente cosa può valere un vescovo nominato dal Partito Comunista? Poco o niente. Invece oggi con questo accordo è il Partito Comunista che nomina i vescovi, che poi il Vaticano deve per forza riconoscere. Ora, uno direbbe, vabbè, il Vaticano ha ceduto in alcuni punti pur di avere una certa maggiore libertà per la Chiesa. Ora, mi dispiace dirlo, i fatti non sopportano questa visione. La persecuzione è aumentata in questi ultimi mesi. Per esempio, proprio oggi ho letto la notizia, purtroppo non l'ho più ritrovata per dare concretamente i nomi, i luoghi, però il governo di una provincia, voi sapete che la Cina è divisa in province, il governo provinciale di una provincia del centro della Cina ha emanato un decreto proibendo l'esibizione pubblica del primo comandamento della legge di Dio, in quanto, ecco questo è il punto interessante, in quanto contrario all'ideologia comunista, che ricordiamo è l'ideologia ufficiale del governo. Quindi se una chiesa, sia clandestina, sia patriottica, qualsiasi chiesa, sia anche protestante, perché questo vale anche per i protestanti, si vogliono insegnare o vogliono mostrare nella bacheca, per esempio, i comandamenti, non possono menzionare il primo comandamento, in quanto appunto è contrario alla dottrina, all'ideologia comunista, che è quella ufficiale. Poi adesso non sto a dare numeri, anche perché non me li ricordo, però chi segue i dati nelle pubblicazioni specializzate potrebbe fare un lunghissimo elenco di chiese distrutte in queste ultime 2-3 mesi, che c'è una distruzione metodica di chiese, e c'è soprattutto una distruzione metodica delle croci, le croci che vengono messe o sopra le chiese o sopra le case, o invece in campagna, no? Queste croce, per esempio, dove c'è un crocevia, eccetera. Anche in Cina c'è l'abitudine di mettere una bella croce. E c'è tutta una campagna del governo per togliere queste croci. E proprio in questi ultimi due o tre mesi decine di croci sono state tolte dai tetti e dalle vie pubbliche. Quindi siamo nel bel mezzo di una vera e propria persecuzione, che non è allentata, anzi è aumentata dopo questi accordi. È una situazione veramente molto triste.
Eh sì, e nel resto questa vicenda è un po' l'epilogo di un processo, perché se l'Associazione Patriottica Cinese non è altro che un aborto di Chiesa, perché sostituisce a Gesù Cristo, a Dio, il Partito Comunista, e poi è ovvio che non debba essere menzionato il primo comandamento, che così citato a volo: io sono il Signore tuo Dio, non avrai altro Dio al di fuori di me. È perché altrimenti dove lo mettiamo poi il Partito Comunista? Bene, rivolgiamo a Padre Serafino più che una domanda mia, una domanda di una radioascoltatrice, ed è questa la domanda. La parola martirio fa molta paura, in qualsiasi modo esso si esplica. Come possiamo prepararci per affrontare i momenti forti che verranno? Quindi questo presuppone anche, diciamo, una prospettiva profetica, questa domanda, no? Perché si attendono dei momenti forti.
Anzitutto la parola martirio significa testimonianza, essere martire significa essere testimone di Cristo. E quindi già se si entra un po' di più nel significato della parola, si può avere meno paura, credo, perché martirio significa dare sempre testimonianza a Cristo in ogni caso, non solo quando si è costretti a si è minacciati di morte, ma in ogni momento. E forse oggi, proprio in questo clima culturale così esasperante, così relativista, che ci impedisce di dire anche quello che pensiamo, altrimenti siamo messi alla berlina, siamo perseguitati, oggi è ancora più difficile essere martiri cercando di rimanere fedeli alla verità di Cristo, quindi continuare ad annunciare la verità di Cristo senza cedimenti, senza compromessi. Questo è un martirio e dobbiamo essere fedeli a questo martirio, dobbiamo essere fedeli a questa testimonianza martiriale. E per i tempi che verranno, i momenti forti, e chiaramente non sappiamo cosa il futuro ci riserva, ma guardando a quello che accade e a quello che sta accadendo, sicuramente soprattutto la società occidentale non permette un rilassamento da questo punto di vista, non permette di poter vivere in pace, perché la persecuzione, anche se molto subdola, se molto, diciamo, fatta con i guanti bianchi, la persecuzione è evidente, la persecuzione nei confronti dei cristiani e del cristianesimo, della fede in Cristo. Quindi cosa fare? Bisogna la cosa più importante è che noi possiamo avere la forza di testimoniare. Dobbiamo essere testimoni, però per essere testimoni dobbiamo avere la forza per farlo, perché quando la persecuzione diventa più feroce, la tentazione è molto forte di non combattere più, oppure di scendere ad un compromesso. Dobbiamo chiedere al Signore di avere la forza di essere testimoni sempre, e la forza ci viene dalla preghiera. Dobbiamo pregare perché possiamo avere la luce dell'intelletto per poter capire l'errore, capire la persecuzione e rispondere con una fede ferma, forte. Questo nel nostro Occidente, ma se vediamo l'Oriente, il dottor Loredo ha appena parlato della Cina, in India c'è una persecuzione incredibile. Secondo l'ultimo rapporto della libertà religiosa nel mondo, è proprio l'India il paese dove la libertà religiosa è più minacciata, a causa di una religione induista che non tollera nessun'altra possibile manifestazione religiosa. Ma i cristiani in Oriente sono ancora molto perseguitati, soprattutto nei paesi musulmani, che non tollerano affatto una presenza cristiana. Quindi lo scenario che ci riserva il futuro non è così incoraggiante. Cosa fare? Appunto, rimanere fermi, rimanere forti nella preghiera. Pregare il Signore perché possiamo avere la grazia di capire dov'è l'errore e possiamo avere la grazia anche di resistere, di testimoniare la fede in Lui fino alla fine, anche nei momenti magari di persecuzione proprio frontale. Possiamo avere la forza di resistere e di non retrocedere, di non scendere mai ad un compromesso, perché solo chi persevererà sino alla fine, ci dice Gesù nel Vangelo, questi sarà salvato.
Bene, dunque, con l'intervento di Padre Serafino chiudiamo la trasmissione di questa sera, la Tavola Rotonda. Ringrazio tutti gli ospiti che hanno partecipato alla trasmissione, al loro contributo, con le loro riflessioni. Ringrazio le suore che ci permettono di ampliare queste nostre riflessioni ad un pubblico più vasto, ricordando però che se questi momenti di formazione sono dei bei momenti di cui con noi cristiani ne abbiamo bisogno, e sarebbero però vuoti se non ci spingessero poi anche e soprattutto ad impegnarci di più in un cammino di perfezione spirituale, un cammino sempre più serio di adesione a Cristo, di iter unitivo con l'Immacolata. Ecco, se rimanessero solo momenti così di formazione culturale, senza questo sbocco spirituale sarebbero appunto vuoti. Per questo cominciamo ad impegnarci sempre di più nella preghiera e chiediamo, in conformità anche con l'ultimo pensiero espresso da Padre Serafino, chiediamo il dono della perseveranza nella preghiera per poterci preparare a vivere la nostra missione di cristiani su questo mondo, su questa terra, laddove il Signore appunto ci ha collocati. Bene, prima di concludere, però vorrei, anzi, vorrei proprio concludere con la benedizione di Padre Serafino per tutti noi e per tutti i radioascoltatori.
Bene, allora concludiamo questa nostra conversazione con la santa benedizione di Dio. Il Signore vi benedica, vi custodisca e vi conduca alla vita eterna. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Amen.
Grazie.